Allora, grazie al controfattuale Giancarlo Lecchi. Allora, intanto che sistemiamo qui il computer, che passiamo dall'Apple all'altro, volevo ringraziare, che ho visto in sala, Nicoletta Stame, past president del European Evaluation Society, e anche Alberto Vergani, del presidente del Live.
Scusi. Buongiorno a tutti, sono Mita Marra e sono ricercatrice all'Università di Salerno e sono qui invitata da Giovanni Urbani, che ringrazio direttamente, così come ringrazio gli altri organizzatori del Forum PA e tutti i partecipanti, in particolare il gruppo degli studenti del primo anno di Scienze Politiche dell'Università di Salerno, in particolare del corso che stiamo tuttora svolgendo su Scienza dell'Amministrazione. Il mio intervento desidera proprio riprendere l'ultima battuta di Giancarlo Vecchi e in realtà svilupperà una serie di tematiche che ho puntualizzato in due precedenti incontri, cui lo stesso Giovanni e Giancarlo facevano cenno precedentemente. Un incontro tenutosi presso l'Università Roma 3 lo scorso gennaio e successivamente, dopo poco, un altro incontro organizzato al Forum PA a Napoli su questioni legate alla customer satisfaction. La mia presentazione quindi cerca di riprendere alcune questioni che ho già messo in evidenza, arricchendole di una serie di spunti e riflessioni che ho potuto maturare grazie a questi eventi. Volevo partire proprio dalla battuta di Giancarlo Urbani, proprio perché con altri... No, perché proprio con altri valutatori internazionali ci si è posto il problema: qual è stato il ruolo della valutazione? Non va. No. Ci si è posto il problema di quale fosse il ruolo della valutazione in questo momento di crisi, in questi anni in cui dal 2008 è esplosa una crisi globale. Com'è possibile? E abbiamo, ahimè, in questo... E stiamo attualmente completando un volume con vari contributi in cui una delle riflessioni più, diciamo, evidenti, avanzata da più valutatori, è proprio il fatto che sembra che la valutazione abbia avuto effettivamente un ruolo marginale a vantaggio di altre discipline, di altre competenze, come quella degli economisti, come quella dei giuristi, che sono stati chiamati direttamente, quasi in maniera urgente, immediata, a formulare soluzioni alle questioni più problematiche, critiche. E a partire da questa constatazione, io ho provato anche a capire un po' come questa crisi in realtà ha scoraggiato l'utilizzo della valutazione e lo stesso sviluppo della valutazione, per capire anche quello che può essere il ruolo e il contributo, per rispondere alla domanda di Giovanni su quale può essere l'offerta che la valutazione può approntare oggi, ancora in un momento di crisi, in particolare per le amministrazioni pubbliche. Quindi mi soffermerò in questa presentazione su alcune questioni che sono sullo sfondo legate alla crisi o alle varie crisi che viviamo. Mi approfondirò in particolare alcune questioni metodologiche che nella presentazione sono particolarmente sviluppate. Probabilmente per ragioni di tempo dovrò sorvolare su alcune dimensioni e poi in ultimo farò alcuni accenni alle dimensioni politiche e istituzionali in cui la valutazione entra nei processi amministrativi attuali. quello che abbiamo visto finora è stata una crisi veramente di livello internazionale che ha fondamentalmente minato il ruolo di tutto ciò che è stato valutazione, certificazione, analisi. Se pensate che con il fallimento di Lehman Brothers in realtà sono state messe in discussione tutto il ruolo delle società di certificazione, quello è stato un primo forte, diciamo, attacco ad un ruolo analitico di sostegno, di comprensione del funzionamento e della performance delle organizzazioni. La crisi del debito sovrano in Europa ha messo in questione i programmi di spesa e i meccanismi quindi che erano stati già incorporati nel funzionamento dell'amministrazione, in particolare i meccanismi di rendicontazione e valutazione. Ci si è chiesti: ma come mai la Grecia è arrivata sull'orlo del default? Se avesse in realtà messo in pratica tutti quei meccanismi analitici di monitoraggio e di sorveglianza della performance organizzativa a vari livelli in tutti i comparti pubblici, probabilmente non si sarebbe arrivati in questa situazione. Questo è ancora una volta un attacco alla funzione di valutazione, cioè una messa in discussione del ruolo della valutazione. Contemporaneamente c'è stato anche un momento di crisi in un ambito in cui la valutazione ha avuto sempre un ruolo estremamente vibrante, direi, e sarebbe il settore della cooperazione allo sviluppo. La crisi del multilateralismo, cioè delle grandi organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale, le Nazioni Unite, che da tempo gestivano studi valutativi per capire in che modo hanno operato nei vari paesi di sviluppo, in realtà ha ceduto il passo non soltanto al ruolo sempre più importante delle organizzazioni non governative, ma anche a forme, diciamo, analitiche e a rapporti di valutazione di minor respiro, di diciamo più ridotti e limitati. Ancora, il movimento di performance management ha inglobato una serie di competenze valutative e in un certo qual senso questo è stato un arricchimento sicuramente della gestione amministrativa, dall'altro però semmai c'è stato sempre un maggiore orientamento verso l'analisi della performance, verso forme in realtà che sono di monitoraggio piuttosto che verso l'analisi dell'impatto di politiche e di programmi complessi. E a questo punto mi sembra doveroso, per esempio, fare un accenno specifico alla situazione italiana, facendo leva anche sull'apporto del mio amico Lorenzini, che diciamo, grazie alla sua competenza e alla sua capacità di entrare nelle amministrazioni locali, nelle regioni, nei comuni, nelle province, che cosa ha visto? Ha visto sostanzialmente che tutto il tentativo di innestare la valutazione nell'ambito degli organismi indipendenti di valutazione, come desiderato dalla legge Brunetta, per la valutazione delle performance sia individuali che organizzative, è risultato abbastanza deludente, e quindi svalutando ancora il ruolo della valutazione stessa, proprio perché il potere politico, gli organi politici, dice Lorenzini, in realtà non hanno sposato quest'idea, non l'hanno sostenuta, ma l'hanno sostanzialmente delegata, demandata ai dirigenti che si trovano con l'obbligo di valutarsi e valutare, quindi con evidenti problemi, conflitti possibili di interesse. In ultimo, la complessità dei programmi sicuramente diciamo è una sfida stessa ai valutatori e a tutto il mondo della valutazione. Per programmi complessi intendo programmi che si svolgono in più contesti, molto differenziati, molto eterogenei, con una pluralità di attori che entra in gioco, i cui risultati non sono più prevedibili ex ante e quindi misurabili con degli indicatori chiari, quantitativi, anche condivisi prima ancora di mettere in campo lo stesso programma. I risultati invece diventano sempre più emergenti, ci dice Rogers, che ha proprio approfondito il tema della complessità, non definibili ex ante, ma quindi devono essere sostanzialmente osservati mentre emergono nel processo di attuazione di una politica. Questo ovviamente complica il l'approccio valutativo, che fondamentalmente si articola su queste, diciamo, quattro tipologie, quattro categorie di azioni. Valutazione di programmi di politiche, qui abbiamo vari tipi di attenzione, più verso gli outcome o verso l'impatto, gli esiti sostanzialmente in un arco temporale variabile. Abbiamo poi la valutazione delle performance organizzative, vale a dire il rendimento delle organizzazioni stesse, la valutazione delle performance individuali e quindi il rendimento dell'azione di ciascun membro di un'organizzazione pubblica, e poi dulcis in fundo c'è la razionalizzazione della spesa con i processi di spending review di cui abbiamo appena sentito. La riforma Brunetta ci ha detto sostanzialmente che queste varie forme di valutazione dovrebbero integrarsi, e questo mi sembra anche, diciamo, un punto chiave della presentazione di Giancarlo Vecchi, che sostanzialmente dice: beh, a noi in realtà interessa tutto, interessa sia la valutazione delle competenze e delle capacità dell'operare dei singoli membri di un'organizzazione, sia il rendimento dell'organizzazione stessa, sia l'impatto dell'organizzazione, come giustamente il primo relatore, il dottor Sepe, metteva in evidenza, come è giusto. E questo mi sembra che la riforma Brunetta lo dica in maniera abbastanza esplicita, legando addirittura valutazione di performance individuale con performance organizzativa alla responsabilità per l'azione pubblica. Quindi in realtà introduce la riforma Brunetta anche un terzo elemento da tenere in considerazione per noi valutatori, e vale a dire comprendere i processi amministrativi non soltanto da un punto di vista individuale o organizzativo, ma sostanzialmente per capire i risultati che questi processi generano, per rispondere a un principio di responsabilità per l'azione svolta. Vengo quindi alle questioni metodologiche, forse più per addetti ai lavori. Tutti questi livelli ovviamente propongono un problema di carattere metodologico, nella misura in cui un valutatore si trova a dover gestire sia processi molto micro legati all'operare dei singoli o dei gruppi, come mi faceva notare la prossima relatrice della Regione Sicilia nel caso del funzionamento dell'INPS in Sicilia, sia processi che sono in realtà di natura più aggregata a livello macro, e quindi c'è un problema di capire: ma in che relazione esiste, che relazione, che nesso causale e non tra l'apporto che ciascun individuo contribuisce all'organizzazione e come quell'organizzazione influisce sulla performance di ciascun individuo. Inoltre, come quell'organizzazione che opera in un contesto dà luogo ad esiti, almeno quelli si spera desiderati dalle politiche pubbliche. Quindi c'è un problema di capire i nessi causali tra più livelli in cui si realizza un'azione amministrativa, micro, meso, macro. Ovviamente ci sono vari approcci che sono stati finora messi in atto. Il dottor Sepe faceva riferimento all'analisi costi-benefici. Sì, è vero, questo è un metodo particolarmente utilizzato, ma è anche un metodo che ha diciamo dei forti limiti, nella misura in cui vogliamo capire non tanto costi e benefici ex ante, ma quanto piuttosto vogliamo esplorare che cosa è avvenuto realmente in un'organizzazione nel contesto in cui questa organizzazione opera. L'approccio realista, per esempio, sicuramente è importante, non mi addentro nella spiegazione di queste prospettive teoriche, o la ricostruzione della teoria del programma è un'altra importantissima, rilevantissimo contributo di natura teorica che i valutatori possono utilizzare per capire i nessi tra una politica pubblica e il funzionamento di un'organizzazione e gli esiti che questa organizzazione genera nel contesto. Legata a questa teoria del programma è anche la teoria dell'implementazione, che cerca proprio di ricostruire come un'organizzazione funziona per realizzare degli obiettivi di natura pubblica. Esistono poi altri metodi consolidati, il metodo sperimentale o del controfattuale che gode di una certa popolarità, benché abbia molti limiti altrettanto, e una serie di altri metodi misti. Non entro nello specifico perché penso che non sia questa la sede, non vorrei tediarvi sulle questioni prettamente metodologiche. Ciò che mi preme, comunicare in questa sede piuttosto è che esiste un problema metodologico che sia i valutatori sia i dirigenti, i manager che sono investiti della responsabilità di valutazione all'interno delle organizzazioni amministrative si devono porre, e questo problema metodologico non è semplicemente un problema tecnico che i valutatori devono risolvere facendo ricorso ai propri attrezzi, alla cassetta degli attrezzi che si sono costruite nel tempo, ma è un problema sostanzialmente di capire come un'organizzazione funziona nel contesto, e quindi è un problema più generale. È un problema che possiamo, proprio in maniera stilizzata, facendo ricorso a questo grafico di Coleman, raffigurarci in questo modo. In realtà X è l'individuo che opera in un'organizzazione, vogliamo capire come questa azione individuale, che è la sua performance, poi contribuisce, influisce su Y, cioè un esito, un impatto che riteniamo essere desiderabile, per esempio un impatto di sviluppo che può essere a sua volta condizionato o influenzato o facilitato da tutta una serie di altre variabili di livello più aggregato, di livello superiore, R, Z. Pensiamo per esempio alla situazione attuale. A un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che opera per sostanzialmente controllare, verificare che non ci siano processi di evasione fiscale, ma è chiaro che l'obiettivo che si deve raggiungere è la lotta all'evasione, che è essa stessa influenzata da una serie di altre variabili, i controlli che esistono in altre organizzazioni, la crisi, fondamentalmente se c'è più o meno possibilità di produrre reddito, una serie di altre variabili non direttamente controllate dall'organizzazione. Quindi, da una parte, ci dobbiamo porre in che misura e come, quali sono i nessi che legano questo operare del singolo X a Y. Ma dall'altra possiamo anche pensare ad altri modi per ricostruire il contributo del singolo nell'organizzazione. E mi riferisco a tutta una serie, sorvolo come vi avevo già annunciato per stare nei tempi, a tutto un approccio che guarda sì alle relazioni di natura causale, cioè come il singolo interagisce con gli altri nell'organizzazione per contribuire alla performance organizzativa più complessiva. Ma considerando l'organizzazione nel suo complesso, possiamo anche andare a intercettare una serie di meccanismi che sono attivi a più livelli, a livello del singolo, a livello intermedio dei gruppi e dei team, per esempio, e a livello macro, nei vertici decisionali dell'organizzazione, così come all'esterno nel contesto. Questo approccio basato sui meccanismi sostanzialmente ci dice che se una parte all'interno dell'organizzazione viene ad avere un problema o subisce una defaianza, ovviamente nello stesso momento l'organizzazione si indebolisce. E quindi rispetto ad una relazione di causa-effetto, in questo caso abbiamo una relazione di sincronicità. Nel momento stesso in cui, per esempio, un dipendente si assenta, la mia organizzazione perde in quel momento la potenzialità di rimanere ad uno standard di efficienza. Altra cosa è quando un'azione prolungata nel tempo genera un effetto, perché c'è una causa che nel tempo si applica. Quindi possiamo in realtà riguardare le organizzazioni, il problema celermente, perché mi preme arrivare a questo punto. Possiamo guardare un'organizzazione da un punto di vista valutativo, sia come caratterizzata da una serie di relazioni causali tra singolo e organizzazione e viceversa tra organizzazione e individuo, perché anche l'organizzazione nel suo complesso influisce sulla capacità del singolo e sul suo rendimento, ma anche come una serie di relazioni costitutive, cioè caratterizzate da meccanismi che possono più o meno facilitare l'operare dell'organizzazione. Per esempio, le routine amministrative, cioè i modi che abitualmente vengono utilizzate all'interno dell'organizzazione, possono essere un meccanismo, un esempio di meccanismo che influisce sia sulla performance individuale sia sul rendimento e sull'efficienza dell'organizzazione stessa. Se la routine, per esempio, vediamo che è una routine più o meno efficiente, ovviamente ciò significa che è caratterizzata da una serie di membri dell'organizzazione che hanno sviluppato pratiche di lavoro efficienti che avranno a loro volta un effetto, un impatto positivo nel complesso dell'organizzazione. Perché tutto questo, diciamo, interesse per questi vari livelli di valutazione e per esplorare effetti e meccanismi organizzativi? Perché sostanzialmente credo che sia una questione rilevantissima da un punto di vista politico-istituzionale, proprio nei momenti di crisi come quello attuale. Se, come sembra, ci avviamo verso una configurazione federale del nostro Stato, esisterà sempre di più un problema di diversi livelli organizzativi, istituzionali, giurisdizionali che devono entrare in una forma di cooperazione per realizzare gli obiettivi delle politiche pubbliche in tutti i contesti del territorio italiano. Ora però i singoli livelli possono operare in maniera idiosincratica e possono produrre effetti controproducenti. Un livello opera secondo un certo tipo di routine, un altro livello opera diversamente. La nostra attenzione come valutatori e come manager credo che sia utile da porre sostanzialmente sulle relazioni interorganizzative e interistituzionali. Un'ultima breve flash. In una situazione di crisi, credo che si porrà sempre di più, come mi sembra che emerga anche dalle parole di Giancarlo Vecchi, un problema di consolidamento delle risorse. Se è vero che la spending review si concentra sulle macro aree di spesa, questo fenomeno probabilmente ci orienterà verso il consolidamento di obiettivi trasversali tra più organizzazioni. Quindi l'ottica che dovremo sviluppare non sarà tanto quella delle singole amministrazioni, delle singole organizzazioni che secondo la CiVIT deve predisporre in linea con la riforma Brunetta singoli piani di performance e altrettanti metodi, sistemi di valutazione. L'obiettivo sarà quello piuttosto di capire come più organizzazioni a vari livelli opereranno in maniera cooperativa per raggiungere obiettivi trasversali, cosa che tra l'altro è accaduta già in questi anni negli Stati Uniti, dove da una situazione in cui il General Performance and Result Act sollecitava tutte le singole amministrazioni a redigere piani di performance, si è transitati verso il consolidamento di ben 100 priorità, 100 obiettivi che l'amministrazione federale si è fissata da realizzare nel medio-lungo periodo, rispetto ai quali non più le singole organizzazioni, ma le organizzazioni trasversalmente sono chiamate a rendicontare. Ciò quindi, questo è l'ultimo flash, in questo momento di crisi secondo me offre un'opportunità formidabile. L'opportunità che penso che esista è quella di approfondire la collaborazione tra dirigenti che sono investiti della responsabilità di valutazione e valutatori. Senza questa collaborazione e senza, diciamo, la comprensione della reciproca, la possibilità di reciproco apprendimento, credo che insomma il problema della spesa e del funzionamento del nostro Stato e del debito pubblico non possa che peggiorare. Grazie.